Salam a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo due parashot e concludiamo il libro di Vayikra, il Levitico, il terzo libro della Torah. Questa sera ci troviamo nel 23esimo giorno di Iyar, dell'anno 5770, nel 6 maggio 2010. Come di consueto iniziamo con una piccola parabola. Un marito arriva a casa e racconta a sua moglie: finalmente, tu hai sempre sognato di abitare in una casa più bella, più lussuosa e più costosa. Ebbene, voglio dirti che il tuo sogno si è realizzato. La moglie è tutta contenta: dimmi, cosa hai trovato? Quando traslochiamo? Gli dice il marito: il nostro proprietario di casa ci ha aumentato l'affitto di 2.000 euro al trimestre. Adesso sarai veramente felice, perché pagheremo molto di più. Ebbene, cari amici, tutto è relativo. Delle volte possiamo pensare che le cose sono cambiate, ma in realtà non sono cambiate. Sono in apparenza. La casa costa molto di più, ma è esattamente la stessa casa. Le stesse mura di prima costano solo di più, ma non è migliorato niente. Questa sera approfondiremo insieme un insegnamento favoloso. Ma questo insegnamento non lo traeremo fuori da una parashah, da una aliyah, una salita della Torah, o da alcuni versi, o da alcune parole, bensì da una sola lettera. Una lettera nella Torah che verrà a spiegarci 5.000 anni di storia dell'umanità. Se voi sapete, il nostro corpo è composto di 100 trilioni di cellule. Ogni cella ha un nucleo nella quale è contenuta una copia dei nostri geni. Ogni gene contiene una somma di 3 milioni di lettere del codice genetico nostro. Ovvero, si potrebbe scrivere una libreria di 5.000 libri di ogni gene contenuto nel corpo umano. Di queste 100 trilioni di cellule che abbiamo detto prima, cellule, è scritto in ognuna di queste come era composto, come è fatto il nostro corpo. E queste scoperte sono recenti, degli ultimi anni, e la scienza ci ha permesso di scoprire la grandezza del corpo umano. Ci ha permesso di approfondire l'infinità e come il corpo umano ha qualcosa di divino, di infinito. Dice Talmud, basandosi sul verso: Zot HaTorah Adam, questa è la Torah l'uomo, ovvero l'uomo rappresenta tutta la Torah. Così come l'uomo è complesso, è infinito, così anche la Torah è paragonata all'uomo, e in ogni dettaglio della Torah troviamo un'infinità di insegnamenti. Ho voluto introdurre questa lezione con questa piccola riflessione, perché l'uomo, ogni cellula, ha questa infinità di informazioni. E se l'uomo è così, a maggior ragione la Torah che è paragonata all'uomo. Troviamo un altro verso analogo che dice, se vogliamo capire la grandezza di Dio, dobbiamo guardare la grandezza del nostro corpo e capiremo colui che ha costruito il corpo, quel grande genio che ha inventato il corpo, non può essere un uomo, perché il corpo non è una creazione che l'uomo avrebbe potuto fare. Per cui, adesso vedremo insieme come la Torah è profondissima, come la Torah può racchiudere in una lettera sola un insegnamento grandioso, un insegnamento che trascende tutte le generazioni, che trascende la storia, una chiave di lettura che si può riflettere in qualsiasi generazione, in qualsiasi secolo. E questo insegnamento ci darà una visione incredibile a livello filosofico, a livello psicologico, a livello sociologico, un insegnamento di vita importantissimo. Tutto racchiuso in una sola lettera, come la cellula dell'uomo. Una piccola cellula racchiude un'infinità di informazioni. Per arrivare a capire la lezione di questa sera, prima di leggervi i versi della Parashah di Behar, vi devo dare due introduzioni. Nel frattempo, se volete prendere e aprire Levitico, capitolo 25, versi 21, versi 29 e 31. Sappiamo che nella Torah ci sono delle parole che sono scritte in una certa maniera, ma sono lette in un'altra maniera. In ebraico si chiamano il Ktiv e il Kerim. Ktiv in ebraico vuol dire scritto, ovvero esiste il testo scritto e poi c'è il Kerim, il testo come si legge. Quando Hashem ci ha dato la Torah, ce l'ha data scritta in una certa maniera. Però Hashem ci ha detto, questa parola qui non leggetela in questa maniera, ma la dovete leggere in un'altra maniera. Ad esempio, nella parasha di Bechukotai di questa settimana, oppure in diverse parashot, troviamo la parola scritta in una certa maniera e si legge in tutt'altra maniera. Il Ktiv e il Keri, la versione scritta e la versione letta, delle volte sono molto lontane nella fonetica di come si leggono. Il fatto che Hashem l'abbia scritta in una certa maniera e ci ha detto di leggerla in un'altra maniera, Hashem ha voluto dirci che tutte e due le versioni sono giuste e corrette. Ovvero, dobbiamo sapere che bisogna scrivere in quella maniera, quella è la versione giusta, ma bisogna leggere in un'altra maniera perché anche quella è la volontà di Hashem, che si legga in quella maniera perché quel modo di leggere è anche giusto. In alcuni casi però, come in quello di quello che parleremo questa sera nella Parashah di Behar, la versione scritta e la versione che si legge a livello fonetico sono identiche, ovvero non cambia il suono della parola, rimane la stessa identica parola a livello di suono, ma cambia la lettera, ovvero la differenza è ancora più piccola e minima, cioè non c'è differenza. La parola lo, che leggeremo tra poco, lo in ebraico può voler dire lo con la vav a lui, lo a lui. Lo con la alef vuol dire no. Ebbene, io posso scrivere una parola con la alef, lo, ma la devo leggere con la vav a lui, lo a lui, non lo negativo, ma, no, ma lo a lui. Allora, lo scritto in questa maniera o in un'altra maniera, è la stessa identica cosa, lo. Viene la Torah e ci dice che è molto importante sapere che lo può essere scritto in una certa maniera, ma interpretato in un'altra maniera. Ovvero, anche quando non cambia la fonetica, il significato può cambiare tantissimo. E noi, cari amici, questa sera parleremo della parola lo nel verso 30 del capitolo 25, che si scrive con la Aleph, ma si legge con la Vav, e non cambia praticamente niente, ed è un cambiamento così irrisorio, la Torah riuscirà a trasmetterci qualcosa di incredibile. Voglio aggiungere che la differenza tra lo con la Aleph, come è scritto, e lo con la Vav, come bisogna leggerlo, non solo sono due significati diversi, ma sono due significati diametricamente opposti uno dall'altro. Lo con la Aleph vuol dire no, lo con la Vav vuol dire a lui. In ebraico moderno si dice Adam asher en lo kova, un uomo che non ha un cappello, lo asher lo kova, un uomo che ha un cappello. Posso dire un uomo che non ha cappello, Adam lo kova, uomo non ha cappello, lo con la Aleph. Adam lo kova, un uomo con il cappello, si dice con la Vav. Vav vuol dire a lui, con la Aleph vuol dire no. Per cui la differenza non solo che non cambia a livello fonetico, ma dall'altra parte il significato di queste due parole, con lo con la Aleph o con la Vav, la differenza è drastica. E da questa differenza la Torah ci dice qualcosa di grandioso, come vediamo tra poco. La seconda introduzione che vorrei dare è un'introduzione storica. Nell'anno 2488 dalla creazione del mondo, il popolo di Israele, dopo 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, dopo essere uscito dall'Egitto e aver ricevuto la Torah sulla montagna di Sinai, nell'anno 1273, prima dell'era volgare, Israele entra nella terra di Israele sotto il comando di Yehoshua ben Nun, alunno prediletto e fedelissimo di Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu era salito sulla montagna di Sinai per prendere la Torah, mentre tutti erano a aspettarlo nelle loro tende, Yehoshua si è accampato sui piedi della montagna di Sinai per incontrare Moshe Rabbeinu non appena lui sarebbe sceso dalla montagna. Yehoshua lascia la sua casa, la sua famiglia, la sua tenda, si pianta proprio sui piedi della montagna perché lui ha paura di perdere qualche minuto o qualche secondo della presenza di Moshe Rabbeinu quando lui scenderà dalla montagna. Guardate l'esempio di devozione verso lo studio, verso lo spirito, verso il suo maestro, Moshe Rabbeinu. Ebbene, per questa ragione, Yeshua lui meriterà di essere il successore di Mosè. E non il figlio di Mosè, Gershom o Eliezer, che sicuramente erano dei grandi personaggi, ma non a livello di Yeshua. Yeshua ben Nun conquista la terra di Israele, la divide per ogni tribù, la tribù di Asher prende in alto a nord, ovest, un territorio fertile e ricco di olivi. La tribù di Yehuda a sud, sud-est. E così ogni tribù viene piazzata nel suo territorio. Questa divisione viene fatta di Yehoshua ben Nun. Per cui Yehoshua ben Nun è lui che porta Am Israel dentro la terra di Eretz Israel, dentro la terra santa, ed è lui che costruisce le città, è lui che divide le città, come vedremo tra poco, che c'è un'importanza halachica a livello pratico di questo che ha fatto Yehoshua ben Nun. Adesso possiamo entrare nei versi del libro del Levitico, della Parasha di Behar, dopo queste due introduzioni. Capitolo 25, verso 29. Dice la Parasha di questa settimana: un uomo quando venderà una casa dentro una città che ha delle mura, potrà redimere questa casa fino alla fine dell'anno della vendita, ovvero dal giorno che è stata venduta la casa. Il padrone ha un anno di tempo per redimerla, per ricomprarsela. Continua al verso 30. Attenzione. Se la casa non verrà riscattata e ricomprata dal suo padrone, entro la fine dell'anno, la casa che si trova dentro la città, che ha una mura, attenzione, qui stiamo arrivando alla parola chiave della lezione di questa sera. La casa che si trova nella città che ha un muro. Questo ha, io ve lo sto interpretando secondo come è letto il pasuk, ma non come è scritto, perché nella Torah troverete la parola scritta con la Aleph, che vuol dire non ha un muro. Asher lo chomah vuol dire che non ha una chomah. Ma è scritto con la Aleph, lo chomah, non ha un muro, ma si legge con la Vav, che vuol dire che ha un muro. Abbiamo detto prima che lo, scritto con la Aleph, vuol dire non. E lo con la Vav vuol dire che ha, che lui ha. Se una persona non riscatterà a casa entro un anno, questa casa passerà di proprietà all'acquirente in eterno. Lo Yetzeba Yovel, quando arriva il giubileo, questa casa non viene ridata ai suoi padroni. Continua il verso 31 e ci dice: le case che vengono vendute nelle città che non hanno un muro vengono considerate come delle case, come dei campi che si possono riscattare anche dopo un anno. E quando arriva il Yovel, il giubileo, Yetze, queste case vanno ridate ai proprietari. Cosa ci dice la parasha di questa settimana? Noi troviamo la mitzvah degli Yovel, in italiano giubileo. Le lettere giubileo non vengono altro che dalle lettere Yovel. Infatti la parola giubileo è la trasformazione in latino della parola Yovel. La Y, la Yud si traduce con la G, lo sappiamo. La Bet, la Lamed, Yovel, diventa Jubileo. Tutte le lingue del mondo si dice Jubilee, in inglese, in francese, in spagnolo, in portoghese, Jubileo. Tutte le lingue avranno radice per la parola Jubileo direttamente dall'ebraico. Non è un caso il fatto che tutte le lingue in questa parola non hanno utilizzato un altro termine, ma si sono appoggiati sul termine ebraico. C'è una ragione. Perché questo concetto di Giubileo è un concetto profondamente biblico e molto spirituale. In un concetto così, nessuno si è preso il coraggio di utilizzare un altro termine, poiché è un concetto troppo divino. Infatti, cosa vuol dire Giubileo? Ci racconta la parasha di questa settimana. Dopo che il popolo di Israele entra nella terra di Israele, nella terra santa, dividono la terra in base alle tribù. Dopo aver diviso la terra, hanno iniziato a contare il Giubileo, gli Yovel. Cosa succedeva quando arrivava gli Yovel? Tutte le vendite di terreno che erano state fatte, uno che abitava nella tribù di Reuven, uno che appartiene alla tribù di Reuven, vendeva un terreno a qualcuno della tribù di Shimon, perché colui gli aveva offerto più soldi di qualsiasi altra persona. E lui glielo vendeva. Cosa succedeva? All'interno della tribù di Reuven c'era un proprietario di Shimon. Ma noi sappiamo che la terra doveva essere divisa in base alle tribù, per cui ogni tribù doveva stare nella sua porzione. La Torah ci dice che ogni vendita che veniva effettuata era solo una vendita temporanea, che durava solamente fino agli Yovel, fino all'anno 50. Ogni 50 anni si iniziava un nuovo Giubileo. Per cui da quando hanno diviso la terra di Israele, hanno iniziato il primo Giubileo che è durato i primi 50 anni. Quando è arrivato il 50° anno dal momento che erano entrati in Terra Santa, quell'anno lì tutte le terre tornavano ai loro proprietari originali. Cosa succedeva? Che tutte le tribù tornavano in possesso dei territori che appartenevano a quella tribù. Uno poteva vendere, comprare, rivendere, ricomprare. Arrivava il Giubileo, tutti i proprietari erano quelle persone che appartenevano a quella tribù. In altre parole, la Torah ci dice, potete vendere, potete costruire, potete rivendere, rifare. Alla fine, ho voluto io, dice Hashem, che questo territorio appartiene a Yehuda, alla fine diventerà solo di Yehuda. Tutte le vendite che avete fatto sono temporanee, sono fittizie, perché questo territorio tornerà in possesso solo della tribù di Yehuda, perché tutte le vendite che si fanno sono temporanee. Quando arrivava il Giubileo, si scopriva chi era il vero padrone della terra, non l'uomo che la coltivava, la famiglia che l'aveva in possesso, no, perché loro la gestivano, erano dei gestori. Il vero proprietario era Hashem, e Hashem ogni 50 anni dimostrava, attenzione, sono io che decido, questo territorio appartiene a Reuven, l'avete venduto? Bene, adesso questo ritorna ad appartenere a Reuven. Beniamin si trovava a confine con Yehuda e lui aveva nel suo territorio Gerusalemme, Yerushalayim, il Beit HaMikdash. Sappiamo che a Gerusalemme gli immobili valgono molto. uno della tribù di Beniamin si trovava in difficoltà economica e dice, qua si vende bene, nel centro di Gerusalemme mi sa che mi conviene vendere. E lui vendeva, chi comprava sapeva che l'acquisto poteva durare al massimo 49 anni. Dipende in che anno ci si trovava. Se mancavano 10 anni fino al giubileo, allora la vendita durava 10 anni. Se mancavano 2 anni al giubileo, la vendita sarebbe durata solo per 2 anni. E siccome ogni 50 anni ritornava il giubileo, tutto veniva azzerato, si dimostrava chi era il vero padrone della terra e del mondo, Hashem. Tutti i debiti venivano azzerati. Tutti gli schiavi che erano stati venduti come tali tornavano alle loro famiglie. Tutto si azzerava completamente e si iniziava da capo. Per cui le vendite degli immobili erano condizionate da quanti anni mancavano agli uveli. Uno andava a vendere un campo, allora chi comprava diceva siamo nell'anno 12 del nuovo giubileo. Per cui ci mancano 38 anni, allora il nostro contratto, cioè tu me lo stai vendendo solamente per 38 anni. Un campo del genere vale tot per anno, si calcolava gli anni rimanenti fino al giubileo, e la vendita veniva effettuata in base a questi parametri. Colui che comprava, se voleva rivendere a sua volta, quando lui vendeva si calcolava quanti anni erano rimasti fino al giubileo, e la vendita si basava come prezzo su questi anni rimanenti. Ebbene, la parasha di questa settimana ci insegna che ci sono tre tipi di vendite. Quando uno vendeva un campo, lo vendeva solamente al massimo per 49 anni. Però quando uno vendeva un campo, ci dice la Torah, non poteva redimerlo, riscattarlo per almeno 2 anni. Chi comprava aveva la possibilità, la proprietà che durava almeno 2 anni. Dopo questi 2 anni, il padrone del campo che aveva venduto poteva venire al temporaneo acquirente e dirgli guarda, ho guadagnato dei soldi, ho vinto la lotteria, voglio ricomprare il mio campo. Ecco i soldi che mi hai dato, si scalano gli anni che lui l'ha utilizzato in base agli anni degli Uvel, e lui lo poteva ricomprare per diritto quando voleva, ma non prima di 2 anni, perché chi aveva comprato per 2 anni almeno lo doveva utilizzare. Se no uno compra un campo, fa degli investimenti, poi arriva il padrone e dice, fermo, eccomi qua, me lo ricompro. Per cui la vendita di un campo era minimale di 2 anni, massimale di 49 anni. E se uno aveva venduto, o se uno aveva ceduto in omaggio, in regalo a un amico un campo, lui poteva sempre venire a riprenderselo, a riscattarlo, dopo 2 anni, entro la fine del ciclo di giubileo. A proposito di case invece, la Torah ci dice che è diverso. Se una casa si trova in una città che non ha le mura, allora il discorso è lo stesso, che la casa viene venduta solo fino a 49 anni, quando arriva il giubileo veniva ridata al suo padrone, con una piccola differenza che la casa si poteva riscattare anche entro i primi 2 anni. Mentre un campo no, la vendita comunque per 2 anni doveva rimanere. A proposito della casa, il padrone poteva ricomprare la sua casa sempre, anche nei primi 2 anni, ma a condizione che la casa si trovava in una città senza mura. Allora la casa veniva venduta al massimo fino a 49 anni. Se non mi sbaglio, ho capito, ci sono diversi paesi che funzionano ancora in questa maniera, il sistema immobiliare. per dirne uno vicino a noi in Europa, mi hanno detto che in Inghilterra, non so se solo a Londra, le vendite degli immobili, forse oggi un po' è cambiato, ma sono legate al tempo, cioè uno compra per 50 anni, per 100 anni, una cosa del genere. Mi scrivono che la vendita dura fino a 99 anni, grazie. Ebbene, abbiamo tre categorie. Il campo viene solo venduto temporaneamente. La casa può essere venduta temporaneamente se si trova in una città senza mura. Se invece la casa si trova in una città con delle mura, allora viene venduta definitivamente, ma solo dopo un anno. Dopo la fine dell'anno, dal momento della vendita, dal giorno della vendita, quando è trascorso un anno intero, da quel momento il padrone di quella casa non può più ricomprarsela, non può più riacquisire la sua vecchia casa, è finito. I giochi sono fatti. Una piccola parentesi, tutte le regole del Giubileo, ci dice la Parashà di questa settimana che il Giubileo è attivo solamente quando la maggioranza di Israele abita in Terra Santa, in Eretz HaKodesh. Ma dal giorno in cui la maggioranza del popolo è stata esiliata, in particolare quando Sancheriv, che era un re molto crudele, aveva vinto la guerra, aveva sconfitto le 10 tribù. E sappiamo che c'era una scissione all'interno del popolo di Israele. C'erano le 10 tribù che erano un regno a sé, e poi c'era Yehudà che era un altro regno a sé. Sancheriv è venuto e ha sconfitto le 10 tribù e ha preso la popolazione delle 10 tribù e le ha portate lontano in esilio, in un luogo sconosciuto che fino ad oggi noi non sappiamo dove sono queste 10 tribù. Si pensa che forse sono in Falascia, forse ci sono in Estremo Oriente, ma noi per l'esattezza non lo sapremo finché non arriverà Mashiach e ce lo rivelerà lui. Per questa ragione, durante il periodo del secondo tempio, secondo santuario di Gerusalemme, tutte le regole del Giubileo non erano state applicate, poiché la maggioranza del popolo non risiedeva in Terra Santa. E nel momento che la maggioranza non abitava in Terra Santa, allora la Torah ci dice che le regole degli Ovel non sono applicate, o meglio, non sono applicabili. Da quel momento, da quando sono stati esiliati i 10 tribù, vendere un terreno, vendere una casa in Terra Santa, è come vendere una casa in qualsiasi altra parte del mondo, a Milano, a Roma, a Torino, è una vendita definitiva in eterno. Questo perché? Perché non c'è più il Giubileo, per cui le vendite sono definitive eterne. Ovviamente i prezzi cambiano parecchio tra un posto all'altra, ma il concetto è uguale. La vendita eterna. A proposito di prezzi, fa proprio ridere la notizia recente che Scaiola ha preso una casa davanti al Colosseo con la cifra di 600.000 euro. Sembra una barzelletta. Comunque, l'acquisizione è eterna. Questo da quando? Dal momento che Sancheriv ha esiliato 10 tribù. Adesso possiamo entrare nel cuore della lezione di questa sera e analizzare questa lettera Vav che è scritta con la Aleph ma si legge con la Vav. Dopo queste introduzioni, dopo aver capito cosa vuol dire giubileo, l'insegnamento spirituale di Yovel cos'è? Che la terra appartiene ad Hashem. Come c'è scritto nella Torah chiaramente, nella parasha di questa settimana, la terra non verrà venduta in eterno, perché la terra appartiene a me. Kili kol ha'aretz, la terra è mia. Siccome sono io il vero padrone, voi non dovete e non potete illudervi, allora cosa faccio? Impongo che le vendite vengano solamente fatte in forma temporanea, così nessuno arriverà a illudersi di essere lui il vero padrone. Per cui il significato della mitzvah di Yovel, la Torah ce lo dice in maniera esplicita. Mentre molte mitzvot la Torah non ci spiega il perché, oppure ce lo dice il perché ma in maniera molto allusiva, poco chiara, qui la Torah non ha peli sulla lingua. Ci dice, le case che non sono in una città dove ci sono le mura, torneranno indietro ai loro padroni dopo entro 49 anni, perché? Perché tutti devono sapere che io sono il vero padrone e nessuno è un vero proprietario. Questo al tempo di Yeshua ben Nun, al tempo del primo santuario. Purtroppo da quando Sanherib, abbiamo detto prima, circa 150 anni prima della distruzione del primo santuario, prima di Nabucodonosor che ha distrutto il primo Bet HaMikdash, ebbene già da quel momento lì non c'erano più le regole di Yovel, di Giubileo, perché la maggioranza di Israele non abitava più, non risiedeva più in Terra Santa. Da quel momento una persona quando compra una casa diventa veramente sua. In realtà sappiamo che la casa non è nostra. Che oggi abbiamo la banca che ce lo ricorda, il nostro mutuo che ce lo ricorda. Quello che una volta era Hashem che veniva a ricordarci, sappiate, sono io il vero padrone, voi siete temporanei, non dovete avere troppo sicurezza nella materia. Oggi, Baruch Hashem, abbiamo le banche che ci massacrano, che ci derubano con tutte le loro falsità e riescono a ricordarci e a mantenerci molto umili. E noi ci ricordiamo sempre che non siamo dei veri padroni, ma in realtà neanche loro non lo sono, ma loro si illudono di esserlo. Tornando al verso 30 del capitolo 25, dobbiamo riflettere. Cosa vuole dirci la Torah? Scrivendo la parola Lo con la Aleph, ma dicendoci che bisogna leggerlo con la Vav. È scritto non, ma si legge a lui. È scritto città che non hanno muro, ma si legge città che hanno muro. Noi non abbiamo dubbi sul significato di questo verso. Sappiamo sicuramente che qua si intende nel verso 30 che le case che si trovano nelle città che hanno un muro sono delle vendite definitive e non delle vendite fittizie, perché è scritto nel verso seguente, nel verso 31 dice la Torah, le case invece che si trovano nelle città che non hanno un muro, allora queste case possono essere scattate e non vengono vendute infinito. Siccome nel verso dopo noi sappiamo già che le case vendute nelle città senza muro sono delle vendite temporanee, capiamo che nel verso 30 si parla invece di una vendita eterna, solamente quando si parla delle case vendute nelle città che hanno un muro. Per cui, se la Torah ha voluto scrivere la parola Lochoma con la Aleph, vuol dire che l'Aleph ci vuole, ha un significato. Ma poi se la Torah ci ha detto di leggerlo con la Vav, che vuol dire che hanno un muro, vuol dire che la Torah vuole che noi riflettiamo e interpretiamo questo verso con la Vav, che hanno un muro. In altre parole, le case vendute in eterno sono quelle case che si trovano nelle città che non hanno un muro, ma che hanno un muro. Avete mai visto una città che ha un muro, ma che non ce l'ha? Asher Lochoma non ha un muro, è scritto. Ma si legge con la Vav, vuol dire che ha un muro. Che non ce l'ha, ma che in realtà ce l'ha. Qualcosa di incredibile quello che la Torah ci vuole dire in questo. È paradossale. Sono due concetti opposti e la fonetica non cambia per niente, ma il messaggio è grandioso. Il messaggio è la chiave di lettura della storia dell'uomo. Una lettera. Si scrive con la Aleph, ma si legge con la Vav. Con questo cambiamento, questo gioco di parole, di lettere possiamo anche dire, per l'esattezza, la Torah ci darà un insegnamento importantissimo che adesso approfondiremo insieme. Questo messaggio si riflette a livello di soldi, economia, potere, sicurezza, a livello sociale e a livello di supremazia dell'uomo. Vedremo come l'uomo ragiona, ma come vuole la Torah insegnarci a ragionare. Abbiamo detto che il Giubileo ha come messaggio il fatto che noi non siamo padroni di quello che abbiamo. Uno compra una casa, è tutto gonfio, pieno di sé, ha comprato casa. Viene la Torah e ci dice, attenzione, non diventare orgoglioso. Evitato essere orgogliosi. La casa non è tua. E di Hashem. E sai qual è la dimostrazione? Il fatto che se tu la vendi, se tu la compri, è temporanea l'acquisto. Non puoi comprarla in eterno. Cosa ci insegna la Torah come lezione di etica? La Torah ci sta dicendo che il mondo non ci appartiene. Qui Hashem ci sta insegnando che nessuno al mondo ha firmato un contratto di ricchezza eterna. Uno dice, io sono straricco, c'ho palazzi, c'ho terreni, c'ho azioni, c'ho di tutto e di più. Io non posso diventare povero. Sappiate che colui che pensa in questa maniera sarà il primo a diventare povero. Colui che vuole sfidare il Padre Eterno, lui è il primo a cadere in basso, caso mi ce l'ho mai sfidare il Padre Eterno. Noi sappiamo che l'uomo più volte ha voluto sfidare il Padre Eterno. Quando avevano costruito la nave di Titanic, hanno detto neanche Dio la può affondare. Hashem ha detto, ah, così voi pensate. Vi faccio vedere il primo viaggio che ha fatto, è affondato. Hanno detto, impossibile, impenetrabile. Abbiamo usato dei materiali, un acciaio indistruggibile. Indistruggibile. Neanche Dio può distruggerlo, certo. Faccio vedere io chi è distruggibile e chi no. Hashem non ha firmato un contratto di prosperità con nessuno al mondo. La ricchezza non è eterna, ma un dono che Dio ci ha dato. Come Dio ci ha dato la vita, ci dà la salute, ci dà anche la prosperità, il guadagno, ci dà la ricchezza. Questo è un dono di Hashem come tutti gli altri, ma questo è molto più difficile. Perché quando l'uomo ha lavorato per 49 anni, ha investito, ha seminato, ha costruito un grattacielo, e lui dice: con sudore della mia fronte ho faticato, con le mie mani ho costruito questo impero, voglio ben vedere chi me lo toglie. Viene Hashem, gli dice: bene, complimenti, Chazak Baruch, hai lavorato bene per 49 anni, adesso mettiti da parte e ridai indietro al vero padrone, che sono io, ridammi indietro tutti gli immobili, tutti i terreni, e io lo ridarò indietro alla tribù che io ho voluto assegnare questo terreno. Tutto questo sforzo e la tua fatica meritano solamente un complimento, ma niente di più. Perché la terra non è tua, anche se tu ci hai lavorato, ci hai faticato e hai costruito un impero su di essa. Ebbene, cari amici, sappiate che questo concetto da digerire è molto più difficile. Quando si parla di salute, tutti vediamo che la salute non dipende da noi. Ci viene data, ci viene ripresa. Tutti sappiamo che la vita, da un momento all'altro, uno può fare un incidente, si può trovare un aereo, può cadere. E quando si parla di vita o di salute, capiamo facilmente che non è nostro, che è temporaneo. Ma quando si tratta di lavoro, di terreno, di averi, ho faticato, ho lottato per anni per acquisire questo. Una persona dice: io ho azioni nelle 30 società più grandi d'Italia. Una casa in città, una casa al mare, una casa in montagna, una casa in Israele. E alcune anche una casa in Costa Azzurra. Ognuna di queste case vale qualche milione di euro. Ogni volta che qualsiasi organizzazione, dalla più laica alla più religiosa, fa un grande evento, una grande cena, mi corre dietro per essere l'ospite d'onore, perché sanno che io posso portare sul tavolo una cifra che pochi possono. Una persona del genere, che lui sa che può cambiare le cose, che lui ha potere, una persona del genere purtroppo rischia di illudersi, di essere qualcosa che non è. Dice: io sono un nessuno, io posso cambiare molte cose. Come posso essere considerato un nullo, un nullatenente, un qualcuno che solamente ha delle proprietà temporanee? Sono una realtà indiscutibile. Viene la Torah, ci dice, giubileo. Il giubileo serve per queste persone. Ricordati anche te che niente è veramente nostro. Come dice il re Salomone, Shlomo HaMelech, nel libro di Ecclesiaste: Hevel avalim hakol hevel amar Shlomo. Tutto è nullità, nullo di nullità, e ancora la nullità, ha detto il re Salomone, il mio anonimo, Shlomo HaMelech, ci insegna che anche il più ricco al mondo deve sapere che tutto temporaneo e tutto appartiene ad Hashem, e ogni 50 anni tutto viene azzerato. Ma oggigiorno noi non abbiamo più gli Ovel, non abbiamo più uno strumento che ci ricordi questo concetto. Ed è per questo che ci dicono i saggi, che anche oggi Dio ci manda in un'altra maniera il Ovel spirituale, il giubileo che viene a ricordarci che noi non siamo i veri padroni. Ogni 50 anni al massimo arriva uno tsunami economico che fa crollare le borse, fa cadere il prezzo degli immobili e viene a ricordare agli uomini che li haaretz, la terra è mia, sono io che faccio salire i prezzi e sono io che li faccio abbassare. E l'uomo si trova in un'era talmente moderna, tecnologica, tutto è controllato, riusciamo a controllare lo spazio, riusciamo a vedere le previsioni del tempo. E in un periodo così evoluto, l'uomo potrebbe pensare, sono io che controllo il mondo. Viene Hashem e ci manda un altro tipo di Yovel, di giubileo. Ci manda il vulcano nella sperduta Islanda, talmente lontana e talmente dimenticata, ma talmente potente che da quella Islanda, quel vulcano lì, sperduto, dimenticato, che non si faceva sentire per più di un secolo, sono stati annullati 70.000 voli. Milioni di persone sono rimaste bloccate a terra. Il mondo intero è rimasto paralizzato per una settimana. Cosa che non succedeva neanche dalla Seconda Guerra Mondiale. Cioè neanche durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una paralisi così totale. Almeno in Europa. E tutto questo per un piccolo vulcano in Islanda. Dov'è tutta la forza, la potenza dell'uomo, la supremazia, la tecnologia? Un vulcano, la natura, è riuscita a domare la grande potenza che l'uomo ha oggigiorno ed è venuta a insegnare all'uomo, ehi, guarda, un piccolo vulcano sperduto è più forte di tutta la potenza di tutta l'Europa, l'America, tutti messi insieme non hanno potuto superare e vincere questo problema. Sapete che 20 anni fa, circa, a malapena riuscivano a indovinare le previsioni che sarebbero arrivate in quella giornata. Cioè dalla mattina potevano dire più o meno il tempo che avrebbe fatto il meteo di quel giorno. Dopo 10 anni, circa 20 anni fa, hanno iniziato a poter prevedere anche il clima del giorno successivo. E avevano detto all'epoca che ogni 10 anni si sarebbe potuto capire la temperatura, il clima di un giorno in più. Ovvero se 20 anni fa si poteva arrivare l'indomani, si diceva all'epoca che dopo 10 anni si sarebbe potuto capire il clima di 2 giorni dopo, e dopo 20 anni si sarebbe potuto capire il clima di 3 giorni dopo, e ogni 10 anni l'uomo avrebbe potuto guardare un giorno più avanti. Dopo 30 anni noi ci troviamo in una situazione che l'uomo non solo non riesce a vedere 3 giorni, 2 giorni, ma è anche 1 giorno. L'uomo non è più sicuro delle previsioni del giorno successivo. Contro ogni logica e tendenza e programmazione, che si pensava che l'uomo sarebbe riuscito ad andare sempre più lontano, invece l'uomo è andato sempre più indietro. Sapete quanti canali hanno fallito le previsioni quest'anno causando gravi danni? Mi ricordo che l'SBC quest'anno aveva fallito completamente le previsioni di Londra, che che è rimasta coperta totalmente di neve, le persone non si erano preparate, perché le previsioni erano totalmente diverse. E più passa il tempo, e più l'uomo, invece di andare avanti, a capire più lontano, invece l'uomo va sempre più indietro e si rende conto quanto lui è debole, quanto lui è piccolo, quanto lui è vulnerabile e quanto tutta la tecnologia e la scienza e la conoscenza in realtà sono dei grandi strumenti. Ma ogni tanto viene un giubileo e Hashem ci insegna: attenzione, il vero padrone sono io. Il vero che comandante qui sono io. Dice Talmud, adesso riferimento all'esempio precedente, che ci sono tre chiavi che Dio, che Hashem non ha ceduto a nessuno, che le controlla in maniera diretta. Uno è la procreazione, chi procrea, quando si procrea, quale sesso si procrea. Il tempo, il clima, le piogge, quando le piogge, il sole, non sole. E la terza cosa, la terza chiave che Dio non ha dato in mano a nessuno, è la chiave della resurrezione dei morti. Nessuno mai potrà imitare e copiare Hashem facendo risuscitare un morto. Per cui, come dicevo prima, il clima e il tempo, l'uomo pensa di capire e vedere, ma in realtà è una chiave che è strettamente controllata direttamente da Hashem e neanche un angelo la può controllare. Per cui il Yovel ci dice chi è il vero padrone. E oggi che non abbiamo il Yovel, abbiamo i tsunami economici, abbiamo i titani che affonda. Questi sono gli Yovel dei nostri secoli, sono quelle sberle che Hashem ci dà ogni tanto e ci dice: pensavate di aumentare ogni 10 anni, poter calcolare un giorno in più, vedere più lontano? Bene, io vi farò vedere il vostro giorno in più dove arriverà. E ci arriva un giubileo, un Yovel spirituale, per insegnarci chi è il vero padrone. Nella storia noi vediamo tante nazioni, tante civiltà, che oggi non esistono più. Queste nazioni e popoli hanno voluto rimanere nella storia, hanno voluto costruire dei palazzi, delle città fortificate, delle città indistruggibili per rimanere nella storia e dire: noi rimarremo per sempre. Tutte le civiltà e i popoli hanno voluto e hanno cercato di raggiungere questo scopo. A partire da Babele, ancora prima del diluvio, subito dopo il diluvio, cosa hanno voluto fare a Babele? Una torre per rimanere eterni, per combattere il Padre Eterno, figuriamoci. Hashem gli ha mandato il loro giubileo, li ha dispersi, erano tutti uniti, ognuno ha iniziato a parlare un'altra lingua, li ha divisi completamente. Questo era il loro giubileo, il loro Yovel, era per loro l'insegnamento che loro si sono illusi poter rimanere nella storia, di poter diventare eterni, ma noi sappiamo che l'Eterno è solo uno. Coloro che si sono voluti illudere di essere invincibili, in quel momento loro sono diventati vincibili. Delle volte può durare, questa supremazia può durare 50 anni di giubileo, Nel caso dei Romani è durato 500 anni, non è importante quanto dura questo giubileo, non è importante quanto arriva il giubileo. Il giubileo della terra durava ogni 50 anni, era regolare, come un orologio svizzero. Ma il giubileo spirituale, quello che Hashem ci ha mandato nel corso dei secoli per insegnarci che lui è il vero padrone, e nessuno può sfidarlo, e nessuno è invincibile, questo tipo di giubileo non è detto che duri 50 anni. Sono civiltà che sono durate dei secoli, ma alla fine sono cadute tutte. Tutte all'infuori di una. Israele è rimasta per sempre. L'Israele di oggi e l'Israele di 1000 anni fa e l'Israele di 2000 anni fa è la stessa Israele e studia la stessa Torah con le stesse halachot. Identico, non è cambiato niente. Il Vaticano ogni qualche decennio cambia, fa un aggiornamento. Qui parliamo di millenni, tutto è rimasto uguale. L'impero babilonese, l'impero romano, gli assiri, gli ottomani, grandi potenze fino all'ultimo secolo, il terzo Reich, Yimach Shemam, Hitler ha voluto conquistare il mondo intero. C'è una fotografia dove si vedono tre generali con Hitler e ognuno sulla mappa del mondo indica il continente che lui conquisterà. E loro si sono illusi di essere invincibili, di poter conquistare il mondo intero, tutte queste civiltà. Non è rimasto un solo nazista. Sono stati lì impiccati a Norimberga tutti i criminali nazisti. Al massimo li troviamo su Wikipedia, su qualche enciclopedia. Alcune civiltà non li trovi neanche sulle enciclopedie. Sono talmente lontane, piccole, durate così poco che sono andate perse. Tutte le civiltà e tutte le potenze hanno costruito dei grandi imperi, hanno costruito dei grandi muri e sono caduti tutti questi muri. Ma allora di quale muro ci sta parlando il verso 30 del capitolo 25? Che le case che si trovano nelle città che hanno un muro, quelle case sono vendute in eterno. Che non hanno un muro, ma che hanno un muro. Loco l'Alef e loco la Vav. Facciamo un paragone. Uno degli ultimi muri che la nostra generazione ha vissuto, il muro di Berlino, che oggigiorno possiamo dire Allah Shalom, possa riposare in pace. Alto diversi metri, costruito dai russi per dividere la città di Berlino, la parte orientale dalla parte occidentale. La parte che seguiva l'America, la superpotenza occidentale, e la parte invece che seguiva la superpotenza orientale, il comunismo. I comunisti erano stanchi, i russi erano stanchi di vedere le persone scappare dalla parte est, la parte orientale alla parte occidentale. Vedevano la debolezza del comunismo, capivano che le persone volevano la democrazia e libertà, però non gli andava bene che la gente scappava dai loro ideali. Costruiscono un muro alto 5 metri, chilometri, elettricità, tutte le precauzioni possibili, in modo che chiunque vorrà scavalcare questo muro rischierà seriamente di lasciarci la pelle. Il 12 giugno 1987, il presidente americano dell'epoca, Reagan, forse il migliore presidente mai avuto per l'America, lui disse: ho visto a Berlino sul muro una scritta: questo muro cadrà. Probabilmente l'avrà scritta un berlinese. Ebbene, questa scritta sul muro si avvera. E Mr. Gorbaciov, con la sua perestroica, fa cadere questo muro. E anche un muro così forte, così imponente, così intoccabile, insuperabile, anche quel muro lì è stato distrutto. Nessuno è invincibile. Stalin, col suo comunismo, dura 70 anni. Uccide centinaia di migliaia di persone per questo ideale chiamato comunismo. È arrivato un bel giorno, 1990, cade anche il comunismo. Anche quel muro lì, quell'ideale lì, anche quello lì è caduto. Noi andiamo troppo lontano, parliamo del nostro periodo. Noi viviamo una recessione fortissima. Ha colpito i più piccoli e i più grandi, i più intelligenti e i meno furbi, perfino quegli attentissimi analisti, economisti, che hanno calcolato a tavolino con super programmi tutto. Anche loro sono caduti nella recessione. Il giubileo del nostro periodo è la recessione, che Hashem ci manda per farci capire chi è il vero padrone. Non dobbiamo illuderci di essere sostituiti, che Hashem è stato sostituito dai nostri beni, dai nostre case, terreni, macchine, azioni, potenze, niente. Arriva un bel giorno e l'impero della Lehman Brothers, quell'impero che nessuno sarebbe mai immaginato, fallisce. Questo è il giubileo della nostra generazione, del nostro periodo. Ogni tanto Hashem ci rimanda gli uveli. Perché quando si tratta di salute, quando si tratta di vita, facciamo facilità a capire, a ricordarci che Hashem è il vero padrone. Perché la vita, ti rendi conto, oggi sei qui, domani vai lì, la salute, da un momento all'altro può arrivare a Chas v'Shalom una malattia, con un piccolo virus, la gente, ma i soldi, quelli li ho faticati, i soldi sono miei, i soldi non li posso perdere, al massimo li lascerò in eredità ai miei figli, ai miei parenti. Quelli sono intoccabili. Ah, dice Hashem, voi volete pensare come il Titanic? Bene, adesso io vi farò vedere. La recessione arriva, tsunami economico, ed ecco gli ovel, il giubileo. Dovete ricordarvi, ci dice Hashem, che tutto quello che voi avete è temporaneo. Il vero padrone sono io. Quando vendete un terreno, questa vendita è temporanea. In quella maniera Hashem riusciva a ricordarci e a insegnarci che noi non siamo i veri padroni. Ma oggigiorno abbiamo altri strumenti, altri modi come ricevere questo messaggio. A questo punto ci avviciniamo a capire quella lettera, una sola lettera, capitolo 25, verso 30, per chi ha Levitico davanti a sé, aprite bene la Torah e vedete come in una sola lettera la Torah ci dirà la chiave di lettura della storia dell'uomo. Come imperi interi sono caduti, ma Israele è rimasto. I romani di oggi non sono i romani di una volta. Gli egiziani di oggi non sono discendenti dell'impero egizio di una volta. sono altri. Infatti la Halakha dice chiaramente che un egiziano, se si converte, deve aspettare 3 generazioni per diventare ebreo. Ma dice chiaramente la Halakha, gli egiziani di oggi non sono più gli egiziani di una volta. Si dice che solo i copti sono i veri egiziani, come l'ex presidente dell'ONU, quel finto professore. Lui si dice che fa parte di quella setta, che sono discendenti dei veri egiziani, ma non c'è nessuna garanzia. Per cui gli egiziani di oggi non sono più gli egiziani di una volta. E così riguardo tutte le civiltà, superpotenze e imperi, quelli che ci sono oggi non sono più quelli di una volta. Ma nella parasha di Behar, in questa lettera, la Torah ci insegna la forza di sopravvivenza di Am Israel. Il perché Israel rimane integro al di sopra di qualsiasi condizionamento storico. Tutti gli grandi studiosi, filosofi, storici non riescono a capire qual è il segreto di Israel che riesce a mantenere la propria identità. Oggi Israel studia la stessa Torah di 2000 anni fa, di 3000 anni fa, di 3340 anni fa, quando la Torah è stata data sulla montagna di Sinai, il 6 di Sivan, che tra 2 settimane festeggeremo Shavuot. Quella Torah non ha mai subito una virgola di cambiamento. Am Israel non è cambiato, la Torah non è cambiata. Qual è il segreto di Israel? Tutte le civiltà sono cambiate, si sono estinte, si sono mischiate. Israel no. La risposta sapete cos'è? Una sola lettera della Torah. Asher lo chomà. Questo è il segreto. Hashem ha voluto scrivere la parola lo con la Aleph, ma ci ha detto di leggerla con la Vav, e ci ha dato questa risposta. Il perché una casa che è venduta in una città che ha le mura, questa casa viene venduta in eterno. Questa casa non si annulla mai come vendita, rimane eterna. E vediamo di capire insieme il significato. A proposito di Giubileo e Yovel, volevo dire una piccola parentesi. Mentre il Yovel, il Giubileo, cadeva ogni 50 anni per tutti nello stesso momento, oggigiorno, che non abbiamo un Yovel ufficiale, ma potrebbe esserci una recessione, abbiamo detto, potrebbe essere il Titanic, la nave che affonda, potrebbe essere il vulcano in Islanda, che hanno la stessa funzione del Giubileo. Ebbene, oggigiorno, oppure in tutte le generazioni successive al periodo del Giubileo, quello calcolato regolarmente, si potrebbe dire che ci sono 2 tipi di giubilei, quello macro, generico, e quello micro, individuale da ogni persona. In ogni momento della vita, ogni persona potrebbe passare un periodo di giubileo. Hashem viene e gli dice: guarda, hai pensato di essere tu il padrone? Sono io il vero padrone. Ti sei sbagliato. Dal momento che tu hai capito, hai imparato questo messaggio, questo insegnamento, adesso ti ridò quello che avevi prima. E fin quando tu ti ostinti a lamentarti perché mi è successo questo, cosa ho fatto di male, avevo un impero, adesso perché tutto questo? Allora, se tu continui a chiederti perché e non capisci il messaggio, rischi di rimanere in quella situazione e non uscirne fuori. Perché Hashem ci manda dei messaggi per il nostro bene, per raffinarci, per rettificarci, per elevarci. Nel momento che noi abbiamo capito il messaggio, il giubileo non ha più ragione di esistere. Abbiamo capito chi è il vero padrone. Grazie Hashem, sei tu il vero padrone. Da quel momento Hashem dice, bene, hai imparato il messaggio, ecco ti ridò quello che avevi. Ti ridò più di quello che avevi. Adesso meriti di più di prima. Come prima, più di prima. Dice la Torah, attenzione, ci sono giubilei a livello macro, ci sono dei giubilei a livello micro. Ogni persona può passare lui un suo giubileo personale che viene a insegnargli chi è il vero padrone. Così come il vulcano che è scoppiato improvvisamente in Europa era un giubileo europeo, possiamo dire tra virgolette, mentre l'Australia non è stata colpita da questo giubileo, ci sono altri giubilei che sono australiani. Per cui c'è un giubileo che può colpire il mondo intero, c'è un giubileo che può colpire un continente, e c'è un giubileo come il terremoto cileno che colpisce un paese, non un continente, ma un solo paese. Voi pensavate di essere padroni, proprietari, di controllare il mondo. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, arriva un terremoto. E poi c'è un giubileo che può colpire una città. E c'è un altro giubileo che colpisce solo una persona, individuale. E sapete chi colpisce Hashem a livello individuale? Coloro che Hashem ama molto, che li vuole avvicinare, che non vuole che loro si illudino, che vivano nella falsità, Hashem li richiama e li manda un piccolo giubileo individuale a loro. Perché giubileo collettivo, quello facile, tutti lì, ma non ti tocca così profondamente, non ti dà una lezione così forte. Ma Hashem prende i suoi privilegiati amati, che vuole educare in maniera personale, come un maestro che ha degli alunni prediletti, che vuole che loro imparano bene bene la lezione, allora li prende separatamente e fa una lezione privata direttamente solo a loro, dice, hai capito bene? Ecco, questa lezione è solo per te. Hai il merito di imparare questo concetto da solo, per cui non puoi rischiare di sbagliarti che mi riferisco a un'altra persona, no, è solo a te. Sono quelle persone che Hashem ama molto. E ne conosco diverse. Di recente ne ho conosciuta qualcuna in particolare, che viene anche con noi alla lezione online. Ebbene, cari amici, se voi andrete a controllare i numeri di terremoti e la potenza di questi terremoti, potete vedere, io ho un piccolo grafico che fa vedere, nell'ultimo secolo, fino ad oggi, il numero di terremoti è salito in una maniera così sproporzionale che il grafico va su impennata in maniera sproporzionale, esagerata. Non solo il numero a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, di potenza di terremoti. Qualcosa di incredibile, quello che abbiamo visto quest'anno. Terremoti dappertutto, di potenze incredibili. E forse un perché esiste. Molti mi hanno chiesto, come mai tutti questi terremoti, come mai un mio alunno mi ha fatto vedere questo grafico, ha detto, ah, è incredibile come mai c'è questo aumento esagerato. Cosa all'improvviso il mondo... Tutte le falle del mondo si devono congiungere e questi vuoti si devono riempire. Tutti quanti, più passa il tempo, più ci sono falle da riempire. In base a quello che abbiamo detto fino adesso, si potrebbe forse capire che più l'uomo si convince di essere autonome, di controllare lui il mondo, di avere tutti gli strumenti, la scienza, la tecnologia, di cambiare le sorti del mondo, e più Hashem manda giubilei al mondo per ricordare chi è il vero padrone. Se 100 anni fa bastava un terremoto una volta ogni 2 anni, come giubileo, quando l'uomo, come appena aveva la macchina, oggi che l'uomo ha tutto, ci vuole un giubileo al mese quasi, forse la settimana, speriamo, quantomeno giubilei. Più l'uomo si vanta di essere, di sostituire il Padre Eterno, e più arrivano giubilei. Tornando qui al verso 30 del capitolo 25, capiremo il segreto di Israele e la forza che il popolo di Israele ha avuto e ha potuto rimanere integro superando qualsiasi giubileo. Non è stata condizionata, distrutta da nessun giubileo spirituale. Ha mantenuto qualsiasi scombussolamento storico. Non solo, proprio il popolo che è stato perseguitato dalle crociate fino all'Inquisizione, fino all'ultimo secolo, sappiamo, quel popolo lì, che più di qualsiasi altro popolo, ha dovuto subire tragedie e eccidi, distruzioni di massa, quel popolo è rimasto uguale, identico, integro, contro ogni logica, non si è estinto. Sapete perché? Adesso ve lo racconterò con una storia. Ma prima guardiamo bene il verso e il significato di questo verso velocemente. Una città che ha un muro, cosa vuole dire? Vuole dire che è una città fortificata. Per quale ragione una città costruisce un muro? Perché vuole proteggere i suoi abitanti. Una volta non c'erano gli allarmi, la polizia. Una volta le città costruivano dei muri per proteggere gli uomini, i bambini, per proteggere gli animali, le proprietà, i beni degli abitanti di quella città. Se una città ha un muro intorno a sé, a rigore di logica, vuole dire che quella città preferisce una sicurezza fisica, materiale, come un muro. Per cui, secondo quello che stiamo dicendo, non si capisce il perché una città che ha le mura, quando uno vende la casa in questa città, la vendita è in eterno. Invece quando uno vende una casa in una città che non ha le mura, questa vendita è temporanea solamente fino agli Yovel. Secondo quello che noi stiamo cercando di dire, che la vendita in eterno rappresenta un rischio per l'uomo, rappresenta un pericolo, che l'uomo rischia di illudersi di essere lui il vero padrone. Ebbene, se noi dovremmo scegliere tra questi due tipi di città, quale dei due sarebbe più appropriato, che la vendita sarebbe in eterno? Sicuramente le città che non hanno un muro, le città che non pongono la loro sicurezza nella materia, nel muro materiale, ma in Dio, nel Padre Eterno. Invece la Torah ci dice no. Le città che hanno un muro, in quella città la vendita è eterna. Lì non c'è il rischio che uno si illuda di essere lui il padrone. Va bene. Mentre nelle altre città no, lì bisogna assolutamente ricordare, per cui la vendita è solamente fino al Giubileo. Come mai? La Torah ci dice, ci risponde a questa domanda scrivendo la parola lo con la Aleph, ma noi la leggiamo con la Vav. Ovvero una città che non ha un muro, ma che ha un muro. Lo non ha, ma lo con la Vav che ha. Cosa vuol dire una città che non ha ma ha un muro? Vediamo di capire insieme questo concetto. Rashi spiega questa differenza tra Aleph e Vav, che non ha ma che ha, in questa maniera. Dice Rashi, il fatto che la Torah ci scrive con la Aleph, ma ci dice di leggerlo e di interpretarlo con la Vav, perché la Torah vuole dirci che anche se una città non ha un muro adesso, ma ce l'aveva prima, ce l'aveva al tempo di Yeshua ben Nun, basta che le mura di questa città esistevano al tempo di Yeshua ben Nun, al tempo quando Bene Israel, il popolo di Israele, è entrato in terra di Israele e ha costruito questa città, se c'erano le mura a quel tempo lì, va bene. Per cui, una città che non ha le mura ma c'ha le mura, cosa vuol dire? Che non ce le ha adesso, ma ce l'aveva prima. Questa città va bene. In questa città, se hai venduto una casa, la vendita è in eterno. In questa città non c'è il rischio che una persona si illuda che la vendita sia in eterno, che lui sia il vero padrone. In questa città non abbiamo questo rischio, per cui si può vendere in eterno. Questa è la spiegazione di Rashi. Non c'è il muro, ma c'era prima, per questo, questo è il significato di questo tipo di città. Andiamo nel significato mistico di questo, questa doppia, di questa lettera che c'è e che non c'è, che si legge con la, scrive con la Aleph, ma si legge con la Vav. Per capire questo, dobbiamo riflettere chi era Yeshua. Abbiamo spiegato prima che Yeshua ben Nun era il successore di Moshe Rabbeinu. Era la persona che ha ereditato la missione di Mosè e quello che combatte i sette popoli, conquista la terra di Israele, costruisce la terra di Israele. Yeshua ben Nun era il fedelissimo servitore di Moshe Rabbeinu. Era come il cameriere di Moshe Rabbeinu, era attaccato a Moshe Rabbeinu. Fino al punto che dice il Talmud, né Moshe che Pnechama. La faccia di Mosè è come la faccia del sole. Né Yehoshua, la faccia di Yeshua è come la faccia della luna. Come la luna non ha una luce autonoma sua oggigiorno, ce l'aveva prima quando Hashem l'ha creata e ce l'avrà quando arriverà Mashiach, ma oggigiorno la luna non fa altro che riflettere la luce del sole. Esattamente nella stessa maniera, Yeshua non è altro che una riflessione della luce di Moshe Rabbeinu. Per cui, Yeshua, lui eredita la missione di Moshe Rabbeinu e porta avanti il popolo, perché lui era completamente nulla Moshe Rabbeinu. Chi era Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu tutta la sua vita è la Torah. Moshe vive per la Torah, Moshe porta giù la Torah. Chi era Yeshua ben Nun? Non è altro che la riflessione della vita di Moshe Rabbeinu, non è altro che una vita legata totalmente alla Torah e ad Hashem. Per cui la Torah, mettendoci la parola Lo, con la Aleph e con la Vav, ci dà questo messaggio di un muro molto particolare. Un muro che non c'è, ma che c'è contemporaneamente. Ovvero, che non c'è oggi, come dice Rashi, ma c'era una volta. Questo è un modo semplice di capire questa doppia ambivalenza della parola Lo. Non è importante se c'è oggi, non deve essere fisico, esistente. Deve esserci una volta, deve essere quello di Yeshua. E poi, possiamo anche interpretarlo in maniera ancora più profonda, un muro che c'è ma non c'è, un muro particolare, non più il classico standard muro che noi ci immaginiamo, quello che vediamo con gli occhi, un muro che esiste anche quando noi non lo vediamo. Lo con la Aleph non c'è, ma lo con la Vav c'è. Non tutti i muri che esistono sono visibili. E questo la Torah ci dice. Quando ti trovi in una città del genere, dove c'è il muro che non c'è, o a livello semplice che c'era al tempo di Yeshua, ovvero un muro spirituale relativo a Yeshua, oppure un muro spirituale che c'è anche quando tu non lo vedi, in queste città le case vendute sono in eternità, non hanno limite di tempo, perché in queste case, in queste città, non c'è il rischio di dimenticarsi chi è il vero padrone. Quando il muro di una città è un muro non materiale, è un muro di Yeshua bin Nun, un muro di fede e di spiritualità, questo è un muro eterno, un muro che non cade mai. E questo tipo di città, questo tipo di vendita, non ha rischio, non corre nessun tipo di pericolo e di illusione da parte dell'uomo di poter pensare che è un muro che non cadrà mai. Viene la Torah ti dice, una città normale, la vendita può durare al massimo 49 anni, lì ci si può illudere, ma non quando il muro è spirituale, quando il muro di Yeshua è venuto, lì non puoi sbagliarti, lì puoi fare la vendita in eterno. Yeshua ben Nun è la prima persona che ha portato la santità in terra, dentro la terra di Israele. Lui ha conquistato la terra, lui ha ereditato, ha dato a ogni tribù la sua porzione di terra. Yeshua ben Nun rappresenta il ponte che unisce l'infinito e la terra materiale. Il ponte di unione tra la santità che penetra dentro la materia. Quando Bene Israel hanno diviso la terra di Israele, è venuta la presenza di Hashem, la Shekhinah, dentro la terra di Israele. È stato lui a santificare la terra di Israele. Come dice il Talmud, che tutte le regole relative alla santità della terra di Israele sono iniziate dal momento che Yeshua ha conquistato la terra. È lui che ha portato la santità dentro la terra. Le mura che ha costruito Yeshua nella terra di Israele non sono mura fisiche. Sono le mura della santità che lui ha portato dentro la terra di Israele e lui l'ha trasformata da una terra qualunque a una terra santa. Da un muro qualunque a un muro spirituale. Un muro che c'è anche quando non lo vedi, perché è un muro di fede, di luce, di spirito. Poi nel Talmud si discute se la santità di Yeshua è rimasta per tutte le generazioni seguenti o no. Non è importante questo dettaglio, questo dibattito talmudico. Quello che conta è che Yeshua è il primo a creare questo ponte, è il primo a santificare la terra di Israele. È il primo a portare la luce in basso. Queste mura sono infinite. Queste sono mura che non cadono mai. Non il muro di Berlino, che sembra un muro invincibile, intoccabile. E tantomeno le mura dell'economia americana, che viene chiamata proprio Wall Street, la via del muro. Quale muro si parla? Quello è il muro della materia, il muro fisico. Questa è la forza dell'America, il dollaro, anche quello è caduto, anche Wall Street è caduto. Il muro per eccellenza è caduto. Ma le mura di Yeshua ben Nun, quelle mura spirituali, sono intoccabili, sono indistruggibili, sono al di sopra del tempo e dello spazio. Per capire meglio tutto questo, per questo è scritto nel Cantico dei Cantici, Ani Choma, io sono un muro. E dice il Talmud Bava Batra, pagina 7, a chi si riferisce il re Salomone quando dice Anichoma, io sono un muro? Questa è la Torah. La Torah è anche paragonata a un muro tutto diverso dal muro di Berlino, opposto dal muro di Berlino, e opposto al muro dell'economia americana di Wall Street, è un muro spirituale. E questo è il muro di Yoshua Ben Nun, e di questo muro si parla nella parasha di questa settimana, quando si dice un muro che c'è ma non c'è, anche se non c'è adesso, ma deve esserci al tempo di Yeshua Ben Nun, quel muro è un muro eterno. Le vendite fatte in queste città come Gerusalemme, dove ci sono questi tipi di mura, sono delle vendite eterne, non sono condizionate nel tempo, non sono distruggibili. Come abbiamo detto prima, un racconto talmudico ci aiuterà a capire molto bene questo concetto. Ve lo porto molto in breve perché è molto ampio ed è molto anche interessante questo racconto, che nel Talmud viene riportato in due facciate, ma io vi porto i punti essenziali che sono relativi al tema che stiamo trattando insieme. Trattato di Gittin, divorzi, pagina 56 A e B. Gerusalemme, Gerusalemme sotto assedio. Vespasiano, il generale, mandato da Roma per conquistare la più bella città del mondo, la capitale del mondo ebraico, la città che irradiava luce a tutto il mondo. I romani hanno una grande sfida. Quando loro conquisteranno Gerusalemme, saranno veramente in cima al mondo, avranno toccato il top, il massimo. Per cui ogni grande impero puntava a Gerusalemme, quella deve essere mia. Se conquisto quella vuol dire che io, la mia cultura, la mia società, il mio esercito è più forte al mondo. Nabucodonosor, 500 anni prima, aveva fatto la stessa cosa, ha puntato direttamente a Gerusalemme e è andato a conquistarla per dimostrare la sua superpotenza dell'epoca. E così anche i romani la stessa cosa. Mandano Vespasiano come generale e lui assedia la città per diversi anni. Verso la fine dell'assedio, ormai in città c'erano seri problemi di sopravvivenza. Mancava il cibo. Per di più, c'era quasi una guerra civile, perché da una parte i rabbini sapevano che non bisognava combattere i romani perché si sarebbe persa la guerra, perché Dio non era più con Amisrael, perché Amisrael aveva peccato e non meritavano di vincere. Allora i rabbini vogliono arrendersi, vogliono fare un compromesso. Ma ci sono i birionim. Birion vuol dire i forzuti. Una banda di persone forte che avevano un grande orgoglio e non volevano arrendersi ai romani. Loro hanno detto: noi non accetteremo mai di abbassare la nostra testa e noi combatteremo e vinceremo i romani. I rabbini erano contrari a questo. Purtroppo c'era quasi una guerra civile, le persone non avevano più da mangiare in città, scarseggiava il cibo, i viveri. Il capo di questi birionim si chiamava Abba Sakra. Uno dei capi dei maestri era Rabbi Yochanan ben Zakkai, uno dei più grandi studiosi. Rabbi Yochanan ben Zakkai era lo zio di Abba Sakra e lui ha mandato di nascosto a suo nipote: vieni a trovarmi, dobbiamo trovare un piano. Arriva suo nipote e gli dice: cosa posso fare per te, caro zio? Dice: dobbiamo arrenderci ai romani, se no finirà male, moriremo tutti di fame e verremo depredati, uccisi dai romani. Gli dice Abba Sakra: tu lo sai che la mia banda, il mio esercito non accetterà mai questo compromesso. Per cui dammi un'altra chance, un'altra possibilità. gli dice: devi mettermi in condizione di parlare con i romani. Allora gli dice Abba Sacra: metti in giro la voce che tu stai male, poi fai uscire la voce che sei morto e ti devono seppellire, e sappiamo che non si può seppellire mai a Gerusalemme, dentro le città, dentro le mura della città. Fatti trasportare dai tuoi alunni fuori dalla città per essere seppellito, e vai a parlare con i romani, col generale Vespasiano, per l'esattezza. E io farò in modo che ti faranno uscire facilmente. Però fai attenzione, non farti trasportare da altre persone all'infuori dei tuoi alunni, che loro sanno che tu sei vivo. Perché il morto pesa molto più del vivo, e capiranno subito che tu sei vivo dal tuo peso più leggero. Allora solo i tuoi alunni, che sanno la verità, possono trasportarti. Quando arriverai alle porte della città, io farò in modo che tu possa passare. E così ci racconta Talmud: hanno messo in giro la voce che è morto Rabbi Yochanan Zakkai, e c'era un grande lutto in città. Hanno trasportato il suo corpo, i suoi alunni sono arrivati alle porte della città, i birionim hanno detto: dobbiamo controllare che lui è morto, vogliamo bucare il suo corpo. Abba Sacra ha detto: buchiamo il corpo del nostro maestro, va bene. Hanno detto: facciamolo uscire. Hanno fatto uscire Rabbi Yochanan Zakkai, e lui si è recato direttamente dal generale romano e gli ha detto: buongiorno sua maestà o imperatore. Risponde Vespasiano: tu sei colpevole di morte per due ragioni. Numero uno, non sono imperatore, ma sono solo un generale. Numero due, se io sono l'imperatore, dove sei stato fino ad oggi? Perché non sei venuto fino adesso? Gli risponde Rabbi Yochanan ben Zakkai: per la prima domanda che mi hai chiesto, non preoccupare. Anche se tu non lo sei imperatore, lo diventerai tra pochissimo. Perché Gerusalemme potrà cadere solamente nelle mani di un grande imperatore. Non può cadere nelle mani di un generale, di un chiunque. Deve essere un personaggio. Per cui, se tu hai assediato Gerusalemme e la stai per conquistare, tu sei imperatore. Mentre loro stanno parlando queste parole testuali, il Talmud racconta che è arrivato un messaggero da Roma con una lettera che tutti i nobili di Roma hanno deciso all'unanimità che il nuovo imperatore nominato sarà Vespasiano, poiché è morto l'imperatore. E lui è stato nominato come nuovo imperatore. Vespasiano rimane scioccato. Dice: incredibile, tu sapevi già che io sarei stato l'imperatore quando io ancora non lo sapevo. Poi la guana racconta che lui aveva una scarpa, l'aveva già calzata, doveva calzare l'altra scarpa, non riusciva a calzarla perché dalla gioia il suo piede si è allargato e non sapeva come calzarla. E Rabbi Yochanan Zakkai gli ha dato un consiglio di portare una persona che lui odiava, e così il piede si è ristretto, perché la gioia fa allargare e la tristezza fa restringere. Così gli ha dato un consiglio en passant. Poi ci sono tanti dettagli molto interessanti in questo racconto talmudico. A questo punto gli dice Vespasiano: se tu sei così intelligente, mi devi spiegare perché non sei venuto fino adesso. Adesso ha maggior ragione. Prima volevo chiederti la domanda così. Adesso che tu sai, vedi il futuro, perché non sei venuto fino adesso? Gli risponde Rabbi Yochanan ben Zakkai: ci sono i birionim in città, c'è una banda di persone che vogliono combattere. Noi non siamo d'accordo con loro, ma non sappiamo cosa fare. E sono venuto a dirti che noi non vogliamo combattere, che noi ti consegniamo la città, perché sennò ci sarà una strage. E noi vogliamo evitare questa strage. Vespasiano gli dice: mi dispiace, io non posso fare miracoli. Se loro non si arrendono, io dovrò combattere. E se io combatterò, ci sarà molto sangue versato. A questo punto gli dice Rabbi Yochanan ben Zakkai: almeno che tu sappi che noi non siamo d'accordo, ma non abbiamo la forza, non abbiamo il potere per imporci contro di loro perché non ci ascoltano, ma almeno sappi che gran parte della popolazione non condivide questa posizione dei birioni. Gli dice a questo punto Vespasiano: siccome sei così intelligente e mi hai dato questa gioia, questa notizia così bella, e mi hai dato dei consigli molto interessanti, io voglio esaudire una tua richiesta. Chiedimi quello che vuoi, io lo farò. In questo momento cruciale, Rabbi Yochanan ben Zakkai poteva scegliere una cosa, la cosa più importante. Ecco, ognuno di voi penserebbe, Rabbi Yochanan ben Zakkai doveva chiedere di risparmiare Gerusalemme. Non è stato così. La storia ci racconta che Rabbi Yochanan ben Zakkai, invece di chiedere Gerusalemme, dice: per favore, voglio che tu risparmi la città di Yavne e i suoi maestri. Infatti, anche se il santuario si trovava a Gerusalemme, e anche il Sanedrio, il grande tribunale rabbinico dove c'erano tutti i grandi maestri, si trovavano dentro il santuario, gli Shkata Gazit, in realtà, per via di questo assedio, di vari problemi, il Sanedrio si era trasferito nella città di Yavne. Tutti gli studi rabbinici, gli studi talmudici, gli studi della Halakha, della Torah, si erano trasferiti a Yavne. Lì era diventato il centro dello studio in quel momento. Dice Rabbi Yochanan ben Zakkai: ti chiedo di risparmiare Yavne, i suoi maestri, le sue yeshivot e Sanedrio. Tenni Yavne vechachamea. Gli ha detto Vespasiano: bene, sarà così. Io ti risparmio Yavne e sarà tua. Infatti, quando i romani hanno conquistato, hanno distrutto, non hanno toccato Yavne, l'hanno risparmiata totalmente sotto l'ordine di Vespasiano, il generale, il nuovo imperatore. Tutti i grandi maestri hanno criticato Rabbi Yochanan ben Zakkai. Addirittura Talmud dice che il suo cervello è andato indietro. Rabbi Yosef, Rabbi Akiva, i grandi maestri. Rabbi Yochanan ben Zakkai aveva la possibilità di salvare Gerusalemme e il santuario, perché non ha chiesto la capitale. Come se qualcuno ti chiede: ti esaudisco qualsiasi desiderio tu mi chiederai, e lui chiede una bicicletta. Non potevi chiedere di più una bicicletta? Dov'è la logica di Rabbi Yochanan ben Zakkai, uno dei più grandi maestri di tutti i tempi? Va a chiedere una yeshiva, un centro di studio. Sembrerebbe quasi una città sta per essere conquistata, supponiamo, da dei nemici, nazisti. E arriva un grande maestro, che lui diventa molto amico del generale, del capitano dei nazisti, il quale gli dice: cosa vuoi che faccio per te? Siccome io ti conosco, siamo amici, ti voglio bene. E questo qua cosa gli dice? Voglio che risparmi la mia yeshiva. La yeshiva, la mia yeshiva, il mio piccolo nido. C'è strano. Chiedi di salvare tutta la città. Chiedi di salvare tutti gli ebrei. Perché chiedi solo la tua yeshiva? Yavne Chachamea. Così hanno criticato duramente la decisione di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ma vi assicuro che Rabbi Yochanan ben Zakkai sapeva cosa faceva e non ha sbagliato. Rabbi Yochanan, lui sapeva il segreto della Aleph, della parasha di Behar. Asher lo choma. C'è una parola nella Torah dove è scritto che ci sono le città dove ci sono dei muri che non sono dei muri. Lo choma, non c'è muro, ma c'era muro, il muro di Yeshua. Un muro spirituale che c'è ma non lo vedi, a seconda come abbiamo spiegato prima. E dice a Vespasiano: io voglio risparmiare quel muro lì. Il vero futuro di Am Israel è Yavne. Quel muro non verrà mai distrutto. Il muro dove si studia la Torah è un muro veramente eterno. Per questo le case vendute in quelle città dove c'è quel tipo di muro sono anche eterne. perché sono dei posti che non sono soggetti ai cambiamenti del tempo. Non sono quei muri come quel muro di Berlino o come Wall Street, quei muri che cadono, poi ne viene un altro su, poi cadono un altro e poi cambiano in continuazione, no. Quelli sono dei muri eterni e quelle case vendute in questi posti sono eterne. Dice Rabbi Yochanan, io voglio quelle mura lì. Non ti chiedo Gerusalemme. Gerusalemme, il santuario, è importantissimo. È fatto di pietre. Ma il muro dello studio della Torah, questo è un muro infinito, un muro che trascende il tempo, questo è un muro che potrà dare sopravvivenza a Israele in tutte le generazioni. Risparmiami Yahweh. Immaginiamoci qui Rabbi Yochanan ben Zakkai nell'anno 68 dopo l'era volgare, si trova davanti al nuovo imperatore romano che era la superpotenza dell'epoca, come se uno si trovasse oggi davanti al presidente degli Stati Uniti, e lui non è neanche un re, un grande studioso, e questo imperatore ti dà la possibilità di scegliere la cosa più importante che tu hai. E in quel momento Rabbi Yochanan deve pensare in pochi secondi cos'è la cosa più importante che darà sopravvivenza a Israele, perché ormai erano sulla soglia dell'esilio. Rabbi Yochanan sapeva che Bene Israele sarebbero stati portati fuori, lontano. E in quel momento doveva decidere cos'è che darà vita, sopravvivenza, futuro, eternità al popolo di Israele. Non delle mura, delle pietre che possono essere distrutte, non delle pietre materiali, ma l'attaccamento alla Shema, alla Torah, questo è l'unico riferimento che ha di sopra del tempo. Ovunque l'ebreo si trova, in qualsiasi parte del mondo, studia la stessa Torah che l'altro ebreo dall'altra parte del mondo sta studiando, è la stessa identica Torah che si studiava un secolo fa, un millennio fa, due millenni fa e tre millenni fa. Non ci sono aggiornamenti, non ci sono modifiche, cambiamenti. Non ci sono concili del Vaticano che cambiano, che modificano, la Torah non va aggiornata. Dice il Maimonide, la Torah è identica. Il numero delle mitzvot non è mai stato cambiato e non può mai essere cambiato. Solo quando il popolo di Israele sarà attaccato a dei valori spirituali, a un muro spirituale, solo allora potrà veramente avere una garanzia di eternità, perché sarà legato a Hashem che è eterno, sarà annullato da Hashem, e chi si annulla all'infinito diventa come l'infinito. Tenni Yavne vechachamea, tenni Yavne vechachamea, dice Rabbi Yochanan. In quel momento non ha esitato. Non voglio mura materiali. Voglio lo studio. Voglio la Torah. Il Talmud. Lo Zohar. Il trattato di Shabbat. Il trattato di Brachot. Di Sukkah. Di Megillah. Di Baba Kama. Baba Bezia. Baba. Tutti i trattati. Lo studio della Torah. La saggezza di Am Israel. La forza di Am Israel è lì. Anche oggigiorno che abbiamo lo Stato di Israele, Baruch Hashem, dobbiamo ricordarci che la nostra vera forza, il nostro unico punto di riferimento, la chiave del successo di Am Israel, che ha superato tutte le generazioni contro ogni logica e ogni ostacolo, contro ogni pogrom, l'unica cosa, la unica risposta a tutte queste domande si chiama Torah. Torah, scritta Torah orale, lo studio, l'attaccamento ad Hashem, che ha unito Am Israel in tutte le generazioni. Dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, io ho bisogno di quel muro lì, le mura di Yavne. Sono delle mura che non cadranno mai. La vendita di quelle case in quelle mura sono eterne, perché sono al di sopra del tempo. Qui Rabbi Yochanan non sta chiedendo una sua yeshiva personale, un suo punto, qualche suo, non è una sua cosa personale. Qui Rabbi Yochanan ha guardato lontano, il futuro. ha detto questa è l'unica cosa che potrà dare sopravvivenza a Israele. Yavne, il Talmud, lo studio, il Sanedrio. E probabilmente, se oggi esiste ancora Israele, e noi siamo qui insieme a studiare la Torah, lo dobbiamo ringraziare a quella scelta perfetta, astuta, lungimirante, che ha fatto Rabbi Yochanan in quella frazione di secondo, quando Vespasiano gli ha detto, cosa vuoi che io esaudisco per accontentarti? Non ha avuto dubbi. Yavne Chachamea. Oggi noi esistiamo ancora perché la Torah è rimasto il nostro punto di riferimento, perché i maestri sono rimasti loro la luce di Am Israel. Questo ha garantito la sopravvivenza di Am Israel e la forza con la quale abbiamo potuto superare tutte le tragedie, tutti gli eccidi, perché siamo legati ad Hashem, che è infinito, tramite lo studio della sua Torah. Ci leghiamo ad Hashem e ci stacchiamo dal mondo materiale e diventiamo in qualcosa che è al di sopra della natura. Israele, con tutti i problemi che ha avuto, non avrebbe potuto resistere, se non perché Yahweh è stata salvata. E questo è quello che ha visto Rabbi Yochanan, e dobbiamo ringraziarlo fino ad oggi per questa sua scelta. Grandi imperi sono caduti, abbiamo detto, anche gli imperi dell'ultimo secolo, grandi banche, General Motors, un impero che nessuno avrebbe mai messo in discussione, è caduto anche questo impero. È fallito questo, è fallita la Chrysler, sono falliti, quasi fallita, è stata acquisita. La Volvo, fino a 10 anni fa avremmo detto questi sono dei muri intoccabili, indistruggibili. All'improvviso si sono verificati di essere dei muri pericolosi e debolissimi, che sono muri di pietra, sono muri materiali e la materia ogni 50 anni cambia. Bisogna modificare il padrone, perché il vero padrone è Hashem. Hashem viene e dice, tu pensi di essere invincibile, indistruggibile, tu sei un muro incredibile. Bene, adesso faccio cambiare. A rotazione, ogni 8 anni, viene il giubileo spirituale a ricordarci chi è il vero muro. Non è quel muro Wall Street di America, bensì è un muro che c'è e non c'è. È il muro di Yeshua. È quello con la Aleph e con la Vav. Non c'è, ma c'è. Per concludere, cari amici, genitori, educatori, molti si chiedono e mi chiedono, ci troviamo in una società dove ci sono tante confusioni, abbiamo paura per i nostri figli, dobbiamo educarli bene, cosa dobbiamo fare? Ebbene, dobbiamo ricordarci l'insegnamento di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quando noi vogliamo dare una strada forte, solida, ricordiamoci e riflettiamo se noi stiamo dando ai nostri figli un muro materiale, un muro che non si può distruggere, un muro che c'è ma non c'è. Ricordiamoci se noi lo stiamo mettendo sulla strada del muro di Berlino, sulla strada di Wall Street, la materia, i soldi, questi sono i veri muri, diciamo. Ebbene, quando noi gli diamo delle basi talmente deboli, gli diamo dei muri che si possono distruggere, questi non hanno una forza, non hanno una sicurezza così grande. Non gli diamo un futuro eterno, bensì ricordiamoci, quali sono quelle case che durano eterno? Sono quelle di Gerusalemme, di Tzfat, di Tveria, sono quelle case delle città che hanno un muro che anche se non si vede oggi c'è. È un muro di Yeshua ben Nun, c'era una volta. Come dice Rashi, un muro spirituale, un muro di attaccamento ad Hashem, quello è il muro vero, quello è il muro eterno. che rimane per sempre. Quando noi investiremo in quel muro lì, noi potremo dare una vera garanzia, un vero futuro. Potremo garantire la continuità di Am Israel, una forza che supera qualsiasi ostacolo nella vita. E speriamo presto che il muro spirituale di Gerusalemme e la Shekinah, la presenza di Dio, tornino a regnare nella capitale del mondo, tornino a regnare nel mondo intero. Tutto il mondo vedrà la divinità, qual è il vero muro che è eterno e qual è il muro temporaneo, il muro che è distruggibile. Speriamo presto nei nostri giorni di vedere la Shekinah con i nostri occhi, il Beit HaMikdash ricostruito, bimherah bi'yameinu, amen. Per cui la Torah, mettendoci la parola Lo, con la Aleph e con la Vav, ci dà questo messaggio di un muro molto particolare. Un muro che non c'è, ma che c'è contemporaneamente. Ovvero, che non c'è oggi, come dice Rashi, ma c'era una volta. Questo è un modo semplice di capire questa doppia ambivalenza della parola Lo. Non è importante se c'è oggi, non deve essere fisico, esistente. Deve esserci una volta, deve essere quello di Yeshua. E poi possiamo anche interpretarlo in maniera ancora più profonda, un muro che c'è ma non c'è. Un muro particolare. Non più il classico standard muro che noi ci immaginiamo, quello che vediamo con gli occhi. Un muro che esiste anche quando noi non lo vediamo. Lo con la Aleph non c'è, ma lo con la Vav c'è. Non tutti i muri che esistono sono visibili. E questo la Torah ci dice. Quando ti trovi in una città del genere, dove c'è il muro che non c'è, o a livello semplice che c'era al tempo di Yeshua, ovvero un muro spirituale relativo a Yeshua, oppure un muro spirituale che c'è anche quando tu non lo vedi, in queste città le case vendute sono in eternità, non hanno limiti di tempo. Perché in queste case, in queste città, non c'è il rischio di dimenticarsi chi è il vero padrone. Quando il muro di una città è un muro non materiale, è un muro di Yeshua bin Nun, un muro di fede e di spiritualità, questo è un muro eterno, un muro che non cade mai. E questo tipo di città, questo tipo di vendita, non ha rischio, non corre nessun tipo di pericolo e di illusione da parte dell'uomo di poter pensare che è un muro che non cadrà mai. Viene la Torah ti dice, una città normale, la vendita può durare al massimo 49 anni, lì ci si può illudere, ma non quando il muro è spirituale, quando il muro è di Yeshua ben Nun, lì non puoi sbagliarti, lì puoi fare la vendita in eterno. Yeshua ben Nun è la prima persona che ha portato la santità in terra, dentro la terra di Israele. Lui ha conquistato la terra, lui ha ereditato, ha dato a ogni tribù la sua porzione di terra. Yeshua bin Nun, rappresenta il ponte che unisce l'infinito e la terra materiale. Il ponte di unione tra la santità che penetra dentro la materia. Quando Bene Israel hanno diviso la terra di Israele, è venuta la presenza di Hashem, la Shekinah, dentro la terra di Israele. È stato lui a santificare la terra di Israele. Come dice il Talmud, che tutte le regole relative alla santità della terra di Israele sono iniziate dal momento che Yeshua ha conquistato la terra. È lui che ha portato la santità dentro la terra. Le mura che ha costruito Yeshua nella terra di Israele non sono mura fisiche. Sono le mura della santità che lui ha portato dentro la terra di Israele e lui l'ha trasformata da una terra qualunque a una terra santa. Da un muro qualunque a un muro spirituale. Un muro che c'è anche quando non lo vedi, perché è un muro di fede, di luce, di spirito. Poi nel Talmud si discute se la santità di Yeshua è rimasta in tutte, per tutte le generazioni seguenti o no. Non è importante questo dettaglio, questo dibattito talmudico. Quello che conta è che Yeshua è il primo a creare questo ponte, è il primo a santificare la terra di Israele, è il primo a portare la luce in basso. Queste mura sono infinite. Queste sono mura che non cadono mai. Non il muro di Berlino, che sembra un muro invincibile, intoccabile. E tantomeno le mura dell'economia americana, che viene chiamata proprio Wall Street, la via del muro. Quale muro si parla? Quello è il muro della materia, il muro fisico. Questa è la forza dell'America, il dollaro, anche quello è caduto, anche Wall Street è caduto. Il muro per eccellenza è caduto, ma le mura di Yeshua Ben Nun, quelle mura spirituali, sono intoccabili, sono indistruggibili, sono al di sopra del tempo e dello spazio. Per capire meglio tutto questo, vi porto... Per questo è scritto nel Cantico dei Cantici: Ani Choma, io sono un muro. E dice il Talmud Bava Batra, pagina 7, a chi si riferisce il re Salomone quando dice Ani Choma, io sono un muro? Questa è la Torah. La Torah è anche paragonata a un muro tutto diverso dal muro di Berlino, opposto dal muro di Berlino, e opposto al muro dell'economia americana di Wall Street. È un muro spirituale. E questo è il muro di Yeshua Ben Nun. E di questo muro si parla nella parasha di questa settimana, quando si dice un muro che c'è ma non c'è. Anche se non c'è adesso, ma deve esserci al tempo di Yeshua Ben Nun. Quel muro è un muro eterno. Le vendite fatte in queste città come Gerusalemme, dove ci sono questi tipi di mura, sono delle vendite eterne. Non sono condizionate nel tempo, non sono distruggibili. Come abbiamo detto prima, un racconto talmudico ci aiuterà a capire molto bene questo concetto. Ve lo porto molto in breve perché è molto ampio ed è molto anche interessante questo racconto, che nel Talmud viene riportato in due facciate, ma io vi porto i punti essenziali che sono relativi al tema che stiamo trattando insieme. Trattato di Gittin, divorzi, pagina 56 A e B. Gerusalemme, Gerusalemme sotto assedio. Vespasiano, il generale, mandato da Roma per conquistare la più bella città del mondo, la capitale del mondo ebraico, la città che irradiava luce a tutto il mondo. I romani hanno una grande sfida. Quando loro conquisteranno Gerusalemme, saranno veramente in cima al mondo, avranno toccato il top, il massimo. Per cui ogni grande impero puntava a Gerusalemme, quella deve essere mia. Se conquisto quella vuol dire che io, la mia cultura, la mia società, il mio esercito è più forte al mondo. Nabucodonosor, 500 anni prima, aveva fatto la stessa cosa, ha puntato direttamente a Gerusalemme e è andato a conquistarla per dimostrare la sua superpotenza dell'epoca. E così anche i romani la stessa cosa. Mandano Vespasiano come generale e lui assedia la città per diversi anni. Verso la fine dell'assedio, ormai in città c'erano seri problemi di sopravvivenza, mancava il cibo. Per di più c'era quasi una guerra civile, perché da una parte i rabbini sapevano che non bisognava combattere i romani, perché si sarebbe persa la guerra, perché Dio non era più con Amisrael, perché Amisrael aveva peccato e non meritavano di vincere. Allora i rabbini vogliono arrendersi, vogliono fare un compromesso. Ma ci sono i birionim. Birion vuol dire i forzuti, una banda di persone forte che avevano un grande orgoglio e non volevano arrendersi ai romani. Loro hanno detto: noi non accetteremo mai di abbassare la nostra testa e noi combatteremo e vinceremo i romani. I rabbini erano contrari a questo. Purtroppo c'era quasi una guerra civile, le persone non avevano più da mangiare in città, scarseggiava il cibo, i viveri. Il capo di questi birionim si chiamava Abba Sacra. Uno dei capi dei maestri era Rabbi Yochanan ben Zakkai, uno dei più grandi studiosi. Rabbi Yochanan ben Zakkai era lo zio di Abba Sacra, e lui ha mandato di nascosto a suo nipote: vieni a trovarmi, dobbiamo trovare un piano. Arriva suo nipote e gli dice: cosa posso fare per te, caro zio? Dice: dobbiamo arrenderci ai romani, se no finirà male, moriremo tutti di fame e verremo depredati, uccisi dai romani. Gli dice Abba Sacra: tu lo sai che la mia banda, il mio esercito non accetterà mai questo compromesso, per cui dammi un'altra chance, un'altra possibilità. Gli dice: devi mettermi in condizione di parlare con i romani. Allora gli dice Abba Sacra: metti in giro la voce che tu stai male, poi fai uscire la voce che sei morto e ti devono seppellire, e sappiamo che non si può seppellire mai a Gerusalemme, dentro le città, dentro le mura della città. Fatti trasportare dai tuoi alunni fuori dalla città per essere seppellito e vai a parlare con i romani, col generale Vespasiano, per l'esattezza. E io farò in modo che ti faranno uscire facilmente. Però fai attenzione, non farti trasportare da altre persone all'infuori dei tuoi alunni, che loro sanno che tu sei vivo, perché il morto pesa molto più del vivo e capiranno subito che tu sei vivo dal tuo peso più leggero. Allora solo i tuoi alunni che sanno la verità possono trasportarti. Quando arriverai alle porte della città, io farò in modo che tu possa passare. E così ci racconta il Talmud. Hanno messo in giro la voce che è morto Rabbi Yochanan ben Zakkai, e c'era un grande lutto in città. Hanno trasportato il suo corpo, i suoi alunni sono arrivati alle porte della città. I birionim hanno detto: dobbiamo controllare che lui è morto, vogliamo bucare il suo corpo. Abba Sacra ha detto: buchiamo il corpo del nostro maestro, va bene. Hanno detto: facciamolo uscire. Hanno fatto uscire Rabbi Yochanan ben Zakkai e lui si è recato direttamente dal generale romano e gli ha detto: buongiorno sua maestà o imperatore. Risponde Vespasiano: tu sei colpevole di morte per due ragioni. Numero uno, non sono imperatore, ma sono solo un generale. Numero due, se io sono l'imperatore, dove sei stato fino ad oggi? Perché non sei venuto fino adesso? Gli risponde Rabbi Yochanan ben Zakkai: per la prima domanda che mi hai chiesto, non preoccupare. Anche se tu non lo sei imperatore, lo diventerai tra pochissimo, perché Gerusalemme potrà cadere solamente nelle mani di un grande imperatore. Non può cadere nelle mani di un generale, di un chiunque. Deve essere un personaggio. Per cui, se tu hai assediato Gerusalemme e la stai per conquistare, tu sei imperatore. Mentre loro stanno parlando queste parole testuali, il Talmud racconta che è arrivato un messaggero da Roma con una lettera che tutti i nobili di Roma hanno deciso all'unanimità. che il nuovo imperatore nominato sarà Vespasiano, poiché è morto l'imperatore. E lui è stato nominato come nuovo imperatore. Vespasiano rimane scioccato. Dice, incredibile, tu sapevi già che io sarei stato l'imperatore quando io ancora non lo sapevo. Poi la guana racconta che lui aveva una scarpa, l'aveva già calzata, doveva calzare l'altra scarpa, non riusciva a calzarla perché dalla gioia il suo piede si è allargato e non sapeva come calzarla. E Rabbi Yochanan ben Zakkai gli aveva dato un consiglio di portare una persona che lui odiava e così il piede si è ristretto, perché la gioia fa allargare e la tristezza fa restringere. Così gli ha dato un consiglio en passant. Poi ci sono tanti dettagli molto interessanti in questo racconto talmudico. A questo punto gli dice Vespasiano, se tu sei così intelligente, mi devi spiegare perché non sei venuto fino adesso. Adesso ho maggior ragione. Prima volevo chiederti la domanda così. Adesso che tu sai, vedi il futuro, perché non sei venuto fino adesso? Gli risponde Rabbi Yochanan ben Zakkai, ci sono i birionim in città, c'è una banda di persone che vogliono combattere. Noi non siamo d'accordo con loro, ma non sappiamo cosa fare. E sono venuto a dirti che noi non vogliamo combattere, che noi ti consegniamo la città, perché sennò ci sarà una strage. E noi vogliamo evitare questa strage. Vespasiano le dice, mi dispiace, io non posso fare miracoli. Se loro non si arrendono, io dovrò combattere. E se io combatterò, ci sarà molto sangue versato. A questo punto gli dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, almeno che tu sappi che noi non siamo d'accordo, ma non abbiamo la forza, non abbiamo il potere per imporci contro di loro perché non ci ascoltano, ma almeno sappi che gran parte della popolazione non condivide questa posizione dei birionim. Gli dice a questo punto Vespasiano, siccome sei così intelligente e mi hai dato questa gioia, questa notizia così bella, e mi hai dato dei consigli molto interessanti, io voglio esaudire una tua richiesta. Chiedimi quello che vuoi, io lo farò. In questo momento cruciale, Rabbi Yochanan ben Zakkai poteva scegliere una cosa, la cosa più importante. Ecco, ognuno di voi penserebbe, Rabbi Yochanan ben Zakkai doveva chiedere di risparmiare Gerusalemme. Non è stato così. La storia ci racconta che Rabbi Yochanan ben Zakkai, invece di chiedere Gerusalemme, dice, per favore, voglio che tu risparmi la città di Yavne e i suoi maestri. Infatti, anche se il santuario si trovava a Gerusalemme, e anche il Sanedrio, il grande tribunale rabbinico dove c'erano tutti i grandi maestri, si trovavano dentro il santuario di Lishkat HaGazit, in realtà, per via di questo assedio, di vari problemi, il Sanedrio si era trasferito nella città di Yavne. Tutti gli studi rabbinici, gli studi talmudici, gli studi della Halakha, della Torah, si erano trasferiti a Yavne. Lì era diventato il centro dello studio in quel momento. Dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, ti chiedo di risparmiare Yavne, i suoi maestri, le sue yeshivot e Sanedrio. Tenni Yavne vechachamea. Gli ha detto Vespasiano, bene, sarà così. Io ti risparmio Yavne e sarà tua. Infatti quando i romani hanno conquistato